Bona tarda, anem a començar la sessió d'aquesta tarda, que tracta sobre la disposició especial i funció cultural de les catedrals romàniques a Europa. Com hem anunciat aquest matí, com hemos anunciado esta mañana, Michele Bacci no ha podido llegar a tiempo, entonces yo presidiré la mesa esta tarde. Para mí realmente es un honor presentar hoy al profesor Xavier Barral, por muchas razones, entre otras porque todos los que hemos estudiado en las universidades catalanas, por supuesto, como no puede ser de otra forma, hemos tenido que consultar desde el tiempo en que éramos estudiantes su amplísima bibliografía. Y no solo esto, sino que todos tenemos el recuerdo, creo, del día que compramos aquel primer libro del Xavier Barral y formó parte de nuestra biblioteca que con el tiempo ha ido incrementándose de forma continua. Entonces, prefiero hacer una presentación más personal y, digamos, emocional que no académica, porque si tengo que hacerles un relato de toda la bibliografía del profesor Barral de los últimos años, no terminaría. Continuaré en francés, porque así luego daré paso a la conferencia del profesor Barral. El profesor Barral, il se trouve encore, il a des liens avec, l'Université de Rennes et actuellement aussi avec l'Université de Ca' Foscari à Venezia, mais aussi avec une très importante institution catalane qui est l'Institut d'études catalanes. Comme vous savez tous, dernièrement, on a eu le privilège de savoir et d'avoir en main le volume d'hommage qui lui a été fait et que l'on sait a été présenté à Paris il y a seulement quelques semaines. Et je dois dire qu'on le félicite tous pour cet hommage et on profite aussi pour faire tous ici, je crois que vous êtes d'accord avec moi, un hommage personnel et d'une façon particulièrement catalane, je veux dire que pour nous, il est un catalan universel. Toujours très catalan, malgré il n'est pas en Catalogne habituellement, puisqu'il est maintenant en Italie ou avant en France. Mais malgré tout, c'est pour nous un grand catalan qui nous représente tout. De ces publications, de toute façon, je dois dire quelque chose, pour dire quelque chose qui a en rapport avec l'art catalan, donc comment il a coordonné tous ces volumes qui s'appellent Art de Catalunya, qui font une importante synthèse qui nous donne à connaître l'art catalan dans tout le repère européen. Et bien avant de tout ça, ces études qui ont à voir avec la Catalogne en rapport avec la France méridionale, et particulièrement, je crois que nous avons tous été frappés aussi par son grand travail et son approche à une question qui à l'époque a été fulgurante, a été absolument nouvelle, qui a à voir avec le problème des artistes et artisans à l'époque médiévale et qui, depuis l'étude qui est parue en plusieurs volumes, comme vous savez, a eu un avant et un après. Donc on se félicite pour sa présence aujourd'hui entre nous et on espère son intervention qui a à voir avec la cathédrale de Venise comme instrument épiscopal d'idéologie et des politiques urbaines. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici avec nous.
Bien, je ne sais pas quoi dire, à part remercier de... Si, monsieur, je disais que je ne sais pas quoi dire, à part remercier de tant d'amitié, dans les paroles d'Isabelle et dans celles de beaucoup d'amis qui sont ici. Je vais vous parler de ce que vous voyez sur l'écran, et donc je vais lire mon texte en italien. J'ai pensé que peut-être en italien, ce serait plus compréhensible de tous que si je le faisais en catalan, comme c'était prévu à l'origine. Donc j'espère que j'ai pris une bonne décision. En tout cas, voilà. L'architettura della cattedrale medievale come strumento episcopale di ideologia e politica urbana, l'esempio di Venezia. Je vous dis avant de commencer que c'est un sujet très particulier, lié à la topographie de Venise, à l'histoire de Venise, de la Venise médiévale, et à cette particularité que seule Venise a, c'est-à-dire une chapelle privée dans le centre de la ville qui est plus célèbre que la cathédrale. Et je pense que ça, c'est un sujet, disons, de réflexion intellectuelle pour laquelle il est difficile d'arriver à des positions. Alors je vous soumets un peu ces réflexions et ce travail de recherche. Né le pietre di Venezia, Ruskin così curiosamente commentava la situazione episcopale veneziana. Cito Ruskin: «Io non conosco altra città in Europa in cui la cattedrale non ne rappresenti l'aspetto principale». A Venezia la chiesa patriarcale, San Pietro a Castello, piccola e mediocre, je suis en train de lire Ruskin, piccola e mediocre per architettura, sorge nell'ultima isoletta del gruppo veneziano. Olivolo ed il suo nome, come il luogo dove sorge, sono probabilmente sconosciuti al maggior numero di viaggiatori che visitano Venezia. Realité, c'est la réalité actuelle. La cathédrale de Venise est ignorée de la plupart des visiteurs de la ville. In verità, Ruskin si sbagliava, non solo perché Venezia diventa patriarcato soltanto nel 1451 e non solo perché la chiesa di San Pietro a Castello è per tutto il Medioevo sede episcopale diocesana e non patriarcale, ma anche perché la sede patriarcale era già stata trasferita nella Basilica di San Marco fin dal 1807. L'equivoco in cui cade un conoscitore di Venezia come Ruskin non è però così raro. L'attribuzione alla San Marco medievale di funzioni cattedrali è frequentissima anche oggi, e d'altronde so bene che parlare della cattedrale di Venezia nel Medioevo, e in particolare in epoca romanica, costituisce una sorta di azzardo storiografico, perché l'antico edificio che nel Medioevo funse da sede episcopale ormai non esiste più. E l'attuale chiesa di San Pietro di Castello non è un'architettura medievale, ma si presenta come un solido impianto a termine solo nell'avanzato 600. Fu proprio la costruzione di questo edificio a causare la distruzione totale della vecchia sede episcopale medievale. Parlare della cattedrale medievale di Venezia significa quindi tracciare i contorni di un edificio fantasma, un edificio che non esiste più ma che di sicuro deve essere esistito per un certo numero di secoli, ma che poi è stato irrimediabilmente cancellato dalle trasformazioni del gusto, un edificio del quale non restano che poche, frammentarie e disperse vestigia testuali e materiali. A ciò si aggiunga che a Venezia ci troviamo di fronte ad una anomalia pressoché unica nel mondo occidentale cristiano. In questa città, che nel Medioevo fu il centro di un potente ducato autonomo, la cattedrale non fu mai infatti la più importante chiesa cittadina, come avvenne invece in qualsiasi altra città italiana ed europea. E questa situazione si verificò perché alla sede del Vescovo si contrapposse, probabilmente fin dall'alto Medioevo, ma sicuramente con maggiore impatto visivo, simbolico e persino ideologico, a partire dalla metà dell'undicesimo secolo, un altro centro religioso. Mi riferisco appunto alla Cappella Ducale di San Marco, non una cattedrale, ma una cappella palatina, ricostruita a partire del 1063, per volontà del doge Domenico Contarini, nelle forme monumentali e grandiose che tuttora in buona parte si conservano. Una basilica magnificente che con il suo splendore, le sue cupole immense e i suoi mosaici policromi, riflettenti la luce del vicinissimo bacino sul quale sfocia il Canal Grande, catalizzò l'attenzione prendendo su di sé quel ruolo principe tra le chiese cittadine che avrebbe dovuto di diritto spettare alla sede episcopale. Da un lato, dunque, abbiamo a Venezia una cappella, San Marco, che potremmo a buon diritto definire privata tra virgolette, delegata ad esplicitare al massimo grado il potere dogale, posta nel cuore della città, nel suo centro politico e commerciale insieme, visibile da mare. Dall'altro lato invece abbiamo una cattedrale, San Pietro a Castello, sopravvivenza di un'altra storia, espressione di un altro potere, di un'altra economia, di un paesaggio urbano ben diverso da Piazza San Marco, costruita su un'isoletta, Olivolo, chiusa in un quartiere antico, tuttora ai margini della città. Si usa lei di San Marco à Castello, à pied, on voit la distance très longue, énorme, cet éloignement est important pour comprendre cette problématique. In questa relazione vi illustrerò alcune delle conclusioni a cui sono giunto sulla genesi della cattedrale medievale di Venezia e sulla facies architettonica e decorativa che questo edificio doveva avere nel momento in cui fu costruita la splendida San Marco che ancora vediamo. Per determinare quella facies, tre sono le strade che ho seguito. La prima è consistita nel verificare l'apporto della documentazione testuale e grafica, sia medievale che moderna, una documentazione che per la sua incompletezza e per la complessità della tradizione manoscritta ho dovuto riattraversare capillarmente e reinterpretare ex novo. La seconda strada si è fondata sulla storicizzazione dei non numerosi frammenti medievali conservatisi nella Chiesa, in varia forma musealizzati nella struttura cinquecentesca, e sul loro confronto con quanto si conserva nell'edilizia sacra dell'area lagunare. La terza strada ha preso infine come punto di partenza una testimonianza grafica cinquecentesca anteriore alla distruzione della cattedrale medievale di San Pietro. Il primo capitolo, la cattedrale di Venezia attraverso le fonti e i documenti. La storia più antica della cattedrale di San Pietro di Castello non è in alcun modo svincolabile dalla storia della diocesi detta di Olivolo, della quale essa fu, fin dalle origini, sede titolare. Eppure questa storia non è semplice da seguire, perché la documentazione d'archivio e la cronachistica locale non sempre convergono e soprattutto perché le testimonianze si collocano lungo due tradizioni diverse, nettamente separate, per spiegare le quali è necessaria una contestualizzazione nell'originario ambiente di produzione redazionale. La prima e più autorevole fonte testuale sulla storia di Venezia fino all'anno 1000 è la cosiddetta Cronaca Veneziana, pubblicata per la prima volta nel 1765 con il titolo di Chronicum Venetum Vetustissimum e poi nel 1846 nei Monumenti Germania Storica. La cronaca è da attribuirsi ad un diacono di nome Giovanni, del quale attraverso la documentazione d'archivio sappiamo che fu anche cappellano del doge Pietro II Orseolo e che a nome del doge assolse importanti incarichi diplomatici presso Ottone III ed Enrico II. Fonte importantissima non solo per la storia del Ducato, ma anche per la storia dell'Impero Germanico. La cronaca narra le principali vicende che interessarono Venezia dalle origini fino ai primi anni dell'XI secolo. Ed è verosimile che il compilatore disponesse di liste e di documenti di prima mano contenuti nell'archivio dogale. La sua attendibilità in questi casi, individuabili e riconoscibili dalla natura, dal lessico e dalla sequenza delle informazioni, può considerarsi degna di fede. E Giovanni si rivela per questo una miniera ricchissima di notizie. La sua cronaca non è quindi una cronaca vescovile, non è un testo modellato sul Liber Pontificalis Romano, non è un'opera inseribile nel genere dei Gesta Episcoporum o Gesta Abatum, tanto diffuso nell'Europa carolingia, ma è appunto una cronaca cittadina nella quale i riferimenti all'episcopato si ritrovano solo se strettamente connessi all'attività di un duca e non all'attività di un vescovo. Da Giovanni Diacono veniamo a sapere che all'inizio degli anni 70 dell'VIII secolo il duca veneziano Maurizio decise di fondare un nuovo episcopato sull'isola di Olivolo, vale a dire l'isola veneziana che per la presenza di un antico castrum è detta anche di Castello. Ecco il passo del cronista. Un decimo sui ducatus anno, Aput Olivolensem insulam, apostolica autoritate, novum episcopatum fore decrevit, in quoquendam clericum, ovelliavatum nomine, episcopum ordinavit. La notizia sulla fondazione del nuovo episcopato è quindi una notizia data dal cronista esclusivamente in considerazione del fatto che a fondarlo fu il duca Maurizio. Apostolica autoritate, dice il testo. Questo significa che la fondazione dell'Episcopato di Venezia e la relativa costruzione di una sede episcopale, perché è chiaro che una sede dove materialmente essere costruita in quella circostanza, o quantomeno un edificio preesistente dove essere riadattato allo scopo di fungere da sede cattedrale, sono presentate dalla cronachistica ducale come diretta emanazione del Ducato, ma con il consenso e per l'autorità del Papa di Roma. Poco più avanti, Giovanni Diacono narra che in un momento collocabile intorno all'anno 820, mentre il patriarca di grado Fortunato, alla cui potestà l'episcopato di Olivolo apparteneva come sede suffraganea, si recava in Francia, rendendo vacante la sede patriarcale. I venetici gli opposero un nuovo patriarca nella persona di Giovanni, abate di San Servolo, dalla même zone della Lagune. In questo stesso momento si cominciò anche a costruire sull'isola di Olivolo una chiesa dedicata a San Pietro, circa ec tempora aput olivolensem insulam santi Petri ecclesiam edificavi in crypta est. Dopo averci dato questa notizia, Giovanni scrive che in un momento collocabile intorno all'831 circa fu consacrata la chiesa di San Pietro ad Olivolo, la cui costruzione era durata 9 anni. Questa di Giovanni Diacono è dunque la prima attestazione di cui possiamo disporre nella quale la cattedrale di Olivolo è detta per ben 2 volte intitolata a San Pietro. Non sappiamo se questo titolo fosse stato attribuito alla sede episcopale già nel secolo precedente, quando la sede stessa era stata istituita, ma considerata anche la scarsa attenzione di Giovanni per la costruzione di edifici religiosi nell'area lagunare, e questo tra l'altro è un altro carattere che lo differenzia profondamente dai gesti episcoporum, la notizia fornita non è di poco conto e necessita di essere spiegata senza strapolarla dal contesto testuale al quale appartiene. A voler considerare l'insieme dei dati, sarei infatti tentato di dedurre che la prima chiesa dedicata a San Pietro fu costruita direttamente nel IX secolo, ipotesi dalla quale deriva la necessità che al momento della fondazione si era utilizzato un edificio preesistente come sede episcopale. Vorrei inoltre precisare che nel momento in cui dovettero iniziare i lavori alla chiesa consacrata nell'831, l'area di Olivolo, questa zona, aveva assistito ad un importante fenomeno di colonizzazione monastica, visto che vi era stato fondato il monastero di Sant'Ilario, del quale si conservano quei bei mosaici dell'Alto Medioevo, oggi al Museo di Venezia, e che questa operazione si era svolta per volontà dell'abate di San Servolo. Giovanni, vale a dire lo stesso abate, che era stato scelto come patriarca di grado dal duca di Venezia. Le importanti notizie forniteci dal cronista possono peraltro essere messe in correlazione anche con 2 altre fonti. Innanzitutto con il testamento del vescovo di Olivolo di nome Orso, un testo redatto nell'anno 853 nel quale il presule afferma di aver fatto edificare lui stesso la chiesa dedicata a San Pietro Apostolo. Poiché Orso era stato eletto vescovo di Olivolo nel 822 circa, la consacrazione di cui parla Giovanni Diacono, senza fare menzione del nome del vescovo, penso che possa ragionevolmente attribuirsi proprio ad Orso. La seconda fonte alla quale collegare queste notizie è costituita da un insieme di testi storici che vanno sotto il nome di Chronicon Altinate o di Origo Civitatum Italiae Seu Veneziarum, tramandati in diverse redazioni, tutti di XIII secolo, e non sappiamo ancora bene quanto interpolate da aggiunte posteriori alla redazione originaria, che è verosimilmente databile alla fine del XII secolo, visto che la narrazione si ferma all'anno 1195. Ebbene, in queste fonti troviamo un'altra tradizione sull'origine dell'episcopato veneziano, una tradizione nata in un ambiente piuttosto differente da quello che vede la genesi della cronaca veneziana di Giovanni Diacono. Nel Origo, infatti, la nascita dell'Episcopato di Olivolo è attribuita al patriarca di Aquileia, Elia, fondato dunque per volontà patriarcale aquileiese e non per volontà ducale, è nato insieme con gli episcopati Torcellano e Metamaucense. L'episcopato Olivolensis fu chiamato così, secondo questa fonte, per la presenza davanti alla porta della più antica chiesa dei Santi Sergio e Vacco di un enorme albero di olive. Convocata la popolazione di quella parrocchia, il patriarca ordinò allora di costruire una chiesa in onore di San Pietro e lì fondò l'episcopato. Mettiamo ora in ordine tutti questi dati. 1. L'attribuzione al patriarca di Aquileia Elia della fondazione dell'episcopato di Olivolo retrocede l'atto di fondazione al VI secolo, ponendola in un tempo quasi mitico, quando peraltro la situazione abitativa di Venezia non era certo quella della fine dell'VIII secolo. 2. Che esistesse in quel luogo una chiesa dedicata a due santi costantinopolitani è attestato soltanto in questo caso. E comunque mai si dice che la chiesa di San Pietro aveva sostituito quella dei santi Sergio e Vacco, o che ne aveva preso il posto, come spesso si legge erroneamente, nella storiografia del Novecento sulla cattedrale di Venezia. Infine, la spiegazione che la chiesa episcopale fosse stata costruita dove si innalzava un immenso olivo è chiaramente un mito eziologico nato in un momento nel quale si volevano cercare le origini antiche dell'episcopato. Dunque, mi pare che ci troviamo di fronte in tutta evidenza ad una costruzione storica realizzata a posteriori, molto più tarda e meno attendibile di quella di Giovanni Diacono, e soprattutto nata nel contesto di un'esaltazione del patriarcato di Elia, alla cui volontà si voleva assegnare la fondazione della diocesi suffraganea di Venezia, sottraendola alla fondazione dogale attestata da Giovanni Diacono. Non si dimentichi, e questo è il problema della relazione tra Venezia e Aquileia ci preoccuperà in diversi momenti della mia relazione, non si dimentichi inoltre che Elia era sì patriarca di Aquileia, ma che a seguito dell'invasione longobarda aveva spostato la sede patriarcale a Grado, aprendo così una separazione tra i due patriarcati destinata a riverberarsi ben oltre il Medioevo. Nel 579, infatti, Elia aveva convocato un sinodo a Grado, dove risiedeva da circa 10 anni, e nel corso del sinodo aveva fondato ex novo 6 diocesi nella laguna, cioè Torcello, Metamauco, Equilo, Eracliana, Caorle e naturalmente la nostra Olivolo. Ritengo però che si tratti, come già accennavo, di una fondazione mitica, del tutto inverosimile dal punto di vista storico, inventata a tavolino al solo fine di legittimare la sede di Grado rispetto a quella di Aquileia, una legittimazione che aveva come giustificazione anche un altro elemento nel Origo Elia e descritto come il successore dell'Evangelista Marco, cioè l'inviato dell'Apostolo Pietro ad Aquileia. Questo significa che attribuire ad Elia la fondazione della diocesi di Olivolo implicava anche l'attribuzione ad essa di un simbolico crisma petrino, sia pure indiretto. Non potendo assolutamente vantare Olivolo quell'origine petrina, che episcopati ben più antichi come quello di Napoli o quello di Capua erano riusciti a rievocare nel corso di Medioevo, si era quindi cercata, non potendo dunque vantare Olivolo quell'origine petrina, si era quindi cercata la via di una mediazione gradense, che pure faceva il gioco dei veneziani favorevoli a Grado. Il riferimento a San Pietro è molto importante nel mio discorso e ci ritornerò più avanti. Nel 1044, d'altronde, il Papa Bonifacio IX, in una lettera al patriarca di Grado Orso Orseolo, gravemente danneggiato dal patriarca di Aquileia, Popone, lo aveva confortato proclamandone l'autonomia da Aquileia e confermandogli il controllo di tutti i territori che si trovavano nel Ducato veneziano, nel Regno Italico o in Istria. Nel 1073,
Inoltre il Papa Gregorio VII aveva esortato il doge di Venezia, Domenico Selvo, a sostenere il patriarca di Grado, che ormai risiedeva stabilmente a Venezia. Peraltro il Papa Alessandro III, che nel 1177 soggiornò a Venezia per la tregua con Federico Barbarossa, sollecitò anch'egli al doge Sebastiano Ziani a trasferire nella città il patriarcato di Grado, sia dal punto di vista del titolo che da quello dell'effettivo governo territoriale. La presenza fissa di un patriarca a Venezia, la residenza del patriarca, vi mostro la residenza, era nel palazzo di San Silvestro, del quale rimangono numerosi vestigi, che qui vi mostro in una bella restituzione grafica appena pubblicata. Questa presenza fissa di un patriarca a Venezia poneva però un problema di conflittualità, perché in questo modo vennero a trovarsi sullo stesso territorio, nella stessa città di Venezia, sia un patriarca metropolita, il patriarca di Grado, sia un vescovo suffraganeo, quello residente nella cattedrale di Olivolo. La situazione si modificò soltanto a partire del 1420, con la fine dello Stato patriarcale di Aquileia e l'annessione del Friuli a Venezia. Con la bolla dell'8 ottobre 1451, il Papa Niccolò V decretò infine formalmente la fine del patriarcato di Grado e l'annessione del territorio di Grado, dei suoi beni e del suo titolo al patriarcato di Venezia, aprendo il processo che avrebbe portato nello stesso anno alla cancellazione dell'episcopato veneziano e alla sua confluenza nel patriarcato. Alla morte del patriarca di Grado nel 1451, il vescovo di Castello, Lorenzo Giustiniani, fu nominato anche patriarca, dando inizio al patriarcato di Venezia con sede a Castello. L'importanza del patriarcato di Venezia nella storia del papato di Roma, anche nel Novecento, è tale che non devo qui richiamarla alla vostra memoria. Al punto secondo, le risultanze dei reperti archeologici e il confronto con l'area lagunare di XI secolo. Sulla base dei dati testuali che ho sintetizzato finora, si tratta evidentemente di una questione molto complessa e che molto spesso ha generato una confusione interpretativa che si è riverberata inevitabilmente sulla storia architettonica della cattedrale. Mi pare chiaro, infatti, che se non contestualizziamo le fonti dalle quali traiamo le notizie, rischiamo di confondere i piani cronologici e le motivazioni prime delle loro redazioni, a tutto discapito anche della storia dell'architettura. In ogni caso, della fase alto medievale della cattedrale di San Pietro, che per meglio intenderci chiamerei Carolingia, attualmente non resta assolutamente nulla e qualsiasi ipotesi sulla sua configurazione si rivelerebbe fallace, sebbene a questa fase costruttiva potrebbe attribuirsi un pannello musivo molto restaurato, quasi interamente restaurato, nella parte centrale almeno, e appartenente forse ad un pavimento conservato ora nella Cappella Lando dell'attuale edificio. Se però non siamo in condizioni di dire quale forma avesse assunto la prima chiesa episcopale di Olivolo, che io sarei propenso a datare con Giovanni Diacono alla fine dell'VIII secolo, o che struttura presentasse la chiesa del vescovo Orso, costruita verosimilmente ex novo all'inizio del IX secolo, forse è possibile provare a definire la facies della cattedrale di Venezia in epoca romanica. E per fare questo mi servirò di due ordini di materiali, i reperti archeologici e le fonti grafiche di età moderna. Nell'attuale Cappella Lando, dove, come già accennavo, si trova il frammento musivo restaurato che avete visto e che ritengo alto medievale, in parte, sono conservate anche due colonie di media altezza, quelle che vedete qui, dotate di grandi capitelli di acanto con pulvino, nelle quali la decorazione a palmette corinzie costituisce un preciso indizio stilistico e cronologico in quella proprio regione a livello molto locale. Si tratta infatti di un motivo decorativo scultoreo molto diffuso in tutta la laguna, Il comune e forte gusto per l'antico di questi capitelli rivelano, con i capitelli fortemente antichizzanti della Basilica Patriarcale di Aquileia, i capitelli di, diciamo della rifazione della Basilica sotto Popone, dunque primo terzo del XI secolo, dove il cantiere prese direttamente a modello un capitello antico che fu poi sistemato insieme con quelli romanici, e anche dunque le analogie con altri capitelli localmente, dunque con i capitelli di San Nicolò al Lido, che vedete qui, pure databili in pieno periodo romanico, ne consentono una solida datazione alla prima metà dell'XI secolo. Questi capitelli sono stati studiati da molto tempo. La loro presenza non implica però, e desidero precisarlo subito, per ragioni di metodo, che alla fase altomedievale attestata dalle fonti sia succeduta una fase che indicativamente potrei definire proto-romanica, perché i capitelli e le colonne che li sorreggono potrebbero ben appartenere ad un monumento di arredo liturgico e non ad una struttura portante di un edificio. Voglio dire in buona sostanza che si tratta di pezzi stilisticamente databili all'XI secolo, ma dai quali non dobbiamo dedurre di necessità che vi sia stata una ricostruzione della cattedrale interamente intera anche nell'XI secolo. La verosimile datazione che da questi pezzi si desume ci invita invece ad ipotizzare almeno la presenza di un nuovo allestimento romanico. Ma se questo facesse parte di una nuova chiesa o se fosse stato inserito e adattato ad una chiesa altomedievale, non è dato saperlo allo stato attuale delle nostre conoscenze. Se poi confrontiamo le colonne in esame con un dettagliato disegno ottocentesco, un disegno di Cassoni, nel quale è raffigurata anche, e cito, l'antica edicola entro cui stava il fonte battesimale, vale a dire dunque il battistero, dentro il quale doveva essere situato un fonte destinato al battesimo. Ci accorgiamo, guardando questi elementi, che sulla sommità delle colonne che reggevano la cupola del ciborio si vedevano ancora nell'Ottocento dei capitelli analoghi ai nostri. Vladimiro Dorigo, nel suo grande studio Venezia Romanica, quei due volumi che sono un modello del suo genere pubblicati nel 2003, non escludeva che le due colonne della Cappella Lando si trovassero in origine nella muratura agli angoli delle absidioli laterali dell'originario battistero della cattedrale, ma non lo sappiamo, la cui topografia, quella del battistero, ancora può riconoscersi nell'iconografia dello stesso Cassoni. Ma anche se ipotizzassimo che nell'XI secolo fosse stato ricostruito il battistero e fosse stato allestito un nuovo ciborio per il fonte, questo non implicherebbe comunque che fosse stata costruita per intero anche la chiesa principale del complesso episcopale. È un modo di dire che non ne sappiamo niente. Le fonti testuali in verità tacciono su questo punto. Ma nel cronico Naltinate, che più sopra ho menzionato, leggiamo una notizia molto importante, alla quale ritengo che si possa prestare fede e che ci potrebbe fornire lo spunto per ulteriori progressioni della ricerca. L'anonimo autore del testo scrive che nell'anno 1120, alla metà del mese di dicembre, la chiesa episcopale di San Pietro andò completamente bruciata, insieme con il palazzo del Vescovo e con molte case vicine. E questo accade qualche notte prima che Bonifacio Falero fosse consacrato nuovo Vescovo di San Pietro a Castello. Bonifacio Falero, voglio ricordarlo, è un Vescovo molto noto, del quale le fonti elogiano la nobiltà di natali, la grande virtù e onestà e soprattutto l'aver fatto giungere a Venezia le spoglie di San Isidoro dall'isola di Chio. La notizia fornitaci dal Chronicon Altinate è in questo caso molto precisa, ancorata ad un evento, la consacrazione episcopale di Falero, della quale al tempo della redazione del testo si conservava sicurissima memoria. La coincidenza dell'incendio della vecchia chiesa con l'elezione all'episcopato di Falero mi induce allora a chiedermi se la sfortunata circostanza dell'incendio non si fosse rivelata un'occasione eccezionale per il nuovo Vescovo, un'occasione eccezionale di ricostruire la Chiesa in forme nuove, in un momento nel quale, ricordo che siamo nel 1120 e mi voglio adesso fermare su questo momento, nel momento nel quale, 1120, la nuova magnifica Basilica di San Marco si ergeva ormai in tutto il suo splendore da una trentina d'anni almeno, accanto ai luoghi del potere ducale. Non è certo l'unico caso in cui nel Medioevo un incendio fornì il pretesto per ricostruire una chiesa ormai invecchiata, dando modo al vescovo committente di autocelebrarsi attraverso un nuovo monumentale edificio cattedrale e in questo caso vedremo, è molto importante questo evento, da fronte alla Basilica di San Marco che si trovava lì da 30 anni con tutto il suo splendore e il suo successo monumentale. Il terzo punto, la pianta di Jacopo de Barbari e l'ipotesi di una cattedrale romanica di XII secolo. Non voglio però far dire alle fonti testuali più di quanto non dicano e non ho altri elementi per suffragare la mia ipotesi che effettivamente vi fu una ricostruzione totale della cattedrale subito dopo il 1120, in un periodo nel quale in tutta Europa assistiamo ad una straordinaria fioritura architettonica. Vorrei però analizzare con voi un particolare della celebre pianta, particolare che vedete qui, disegnata da Jacopo de Barbari nell'anno 1500 circa, cioè molto prima che venisse costruita la nuova cattedrale palladiana. Prima della costruzione della cattedrale palladiana, nel disegno che qui vedete è chiaramente rappresentata la cattedrale di San Pietro. Nella pianta, ben nota a chi si occupa di cose veneziane, si individua una chiesa di notevole monumentalità che si erge ad una rimarcabile altezza rispetto alle costruzioni circostanti, divisa evidentemente in tre navate, delle quali si distinguono prospetticamente soltanto la navata centrale e quella di destra, la chiesa presentava anche tre absidi sporgenti e scalari e 16 finestre monofore nel cleristorio. Che potrebbero lasciare ipotizzare all'interno un doppio colonnato di almeno 8 fusti di colonne per lato. Ma quel che dalla pianta emerge con particolare chiarezza, mi pare, che sia il nesso esistente tra la chiesa e gli altri edifici del complesso episcopale. In particolarmente con il palazzo vescovile che in questa immagine vi mostro nelle sue forme moderne. Durante il governo del patriarca Lorenzo Priuli, eletto nel 1591 e scomparso nel 1601, e il cui stemma ancora si staglia sulla porta principale, fu rinnovato il porticato del palazzo, che tuttora si conserva ma in condizioni di deprecabile degrado conservativo, ponendo ampie arcate in cotto su colonne di pietra d'Istria. La fronte del palazzo fu poi allineata con la facciata della nuova chiesa, in modo da creare una quinta scenografica uniforme al campo che si stende davanti al complesso episcopale. E per quelli che non hanno l'abitudine di Venezia, campo vuole dire piazza, in modo da creare dunque questa quinta scenografica uniforme. Ma torniamo alla veduta di De Barbari. Nel commentarla, Dorigo pensò che quello che vediamo accanto alla chiesa cattedrale fosse un cortile, una corte palazziale nella quale era stata posta una scala esterna in pietra che doveva condurre ai piani superiori. Ma a guardare bene mi pare che la veduta ci rimandi un'immagine che più che a un palazzo episcopale sembra corrispondere piuttosto agevolmente a quella di un originario chiostro romanico. Si trattava, mi pare, di una struttura a due piani, aperta al piano terra verso una corte centrale attraverso una serie di grandi arcate rievocate con esattezza nell'incisione, ma disegnate proprio per indicare che si trattava di due piani visti dall'alto attraverso assi oblique e non parallele, secondo un processo non raro nella pianta prospettica di De Barbari, un dato che però effettivamente potrebbe far credere di trovarsi di fronte ad una scalinata esterna che avrebbe permesso l'accesso al primo piano del palazzo. Mi sembra a questo punto che non possiamo, anzi non dobbiamo escludere che la cattedrale romanica costruita o ricostruita nel 1120 fosse dotata anche di un chiostro e che questo chiostro fosse formato da colonnati sovrapposti, due dei quali venivano a appoggiarsi proprio sul fianco della chiesa, secondo la più diffusa tradizione romanica, contro la navatella meridionale nella quale dovevano aprirsi le quattro monofore che si vedono nell'incisione, presentandosi dunque in forma di grande monumentalità. Se le conclusioni alle quali il disegno di De Barbari mi conduce hanno un margine di verosimiglianza, esse ci portano ad ipotizzare anche che la cattedrale di San Pietro non doveva presentare una struttura troppo diversa dalle grandi chiese romaniche della Laguna Veneta, da Santo Stefano a Caorle, a Santa Maria a Torcello, ai Santi Donato Maria è Donato a Murano, ad esempio, tutte chiese costruite secondo la formula architettonica che precocemente troviamo già a San Nicolò a Lido e che troveremo ancora verso il 1175 persino nel San Crisogono di Zadar in Dalmazia. Si tratta in effetti di una tipologia architettonica che si situa sul polo opposto della struttura edilizia scelta per la Basilica di San Marco, messa in piedi a partire del 1063 per volontà del doge Contarini. Nel 1120, quando verosimilmente la cattedrale di Olivolo Castello fu ricostruita nelle forme che ancora si distinguono nella pianta cinquecentesca anteriore al nuovo edificio palladiano, la Basilica di San Marco non era certo terminata, ma si presentava già in forme profondamente diverse da quelle che abbiamo visto operanti nel romanico della Laguna. L'incendio del 1120 diede allora l'opportunità, ritengo, di differenziarsi da quel gran cantiere posto nel centro politico della città, opponendosi formalmente allo stile architettonico voluto dai dogi e proclamando una sorte di venezianità lagunare intrinseca, autoctona quasi, che non poteva non esplicarsi attraverso la ripresa di un modello antichizzante romanico adriatico, profondamente diverso da quello espresso nella lussureggiante San Marco. Ho parlato di ideologia nel mio titolo solo per proporre una provocazione intellettuale, ma se una nuova cattedrale fu costruita dopo il 1120, le sue forme romaniche, il legame che la sua pianta, i suoi elementi e il suo probabile chiostro mostravano con la tradizione romanica lagunare, indicavano a chiunque visitasse Venezia una differenza tangibile, la differenza esistente tra una cappella dogale, privata e pubblica nello stesso tempo, e una cattedrale a capo di una diocesi. Ho l'impressione, infatti, anche se non è dimostrabile archeologicamente, che questa cattedrale di XII secolo abbia avuto un'importanza considerevole nella definizione di un'architettura romanica propriamente veneziana, lontana dalle suggestioni e dagli specchi bizantini, del tutto opposta alla scelta architettonica della Basilica di San Marco, rivolta invece a guardare con determinazione verso il romanico dell'entroterra veneto. Non escluderei inoltre che sia stata questa basilica ormai scomparsa, con le sue navate, l'altezza considerevole della testata, gli equilibri formali e spaziali generali, a fornire il modello, ad esempio, per il San Donato di Murano, costruito forse immediatamente dopo, come testimonia la data di 1141 sul pavimento musivo. Se si considera o se si accetta la mia proposta, qualcuna delle certezze acquisite sulla fine dell'undicesimo e la prima metà del XII secolo in ambito veneto si capovolge. L'architettura di San Marco appare allora come un unicum, davvero eccezionale e fuori norma, mentre si sviluppa in tutta la regione un'architettura romanica propria, con tutte le sfumature locali e le peculiarità proprie. Questa conclusione, avete visto, ha una base testuale ed una grafica, nella prospettiva del De Barbari, ma che nasce naturalmente da una mia intuizione personale basata sul confronto con le altre chiese di XII secolo esistente nella Laguna, potrebbe trovare una sorta di conferma nello studio della cosiddetta cattedra di San Pietro, conservata attualmente e documentata a partire dal 300 nella cattedrale di Castello. Si tratta di un trono in marmo che incorpora un dossale in arenaria, una probabile stele funeraria con iscrizioni cufiche datata dagli epigrafisti islamici al periodo selgiucide, cioè alla metà dell'XI secolo, ma che non sappiamo né quando né come sia arrivato a Venezia. Contrariamente a quanto le fonti veneziane riferiscono su questo trono in età moderna, si tratta di evidenza di un montaggio di pezzi e dalla struttura molto caratteristica peraltro dell'epoca romanica, una struttura che ovviamente doveva essere ricoperta di tessuti e cuscini quando non serviva spoglio da simbolo del potere e del rango episcopale. Il trono si situa evidentemente nella tradizione studiata da André Gravard dei troni che dal tardo antico alla fine del romanico segna una linea continua, nota in Italia anche in ambito romano e abruzzese. Gli studi di Francesco Gandolfo hanno messo bene in luce il valore simbolico del riuso dei pezzi antichi nei troni papali del XII secolo, ancora visibile in varie chiese di Roma. Di fronte a questo trono sarei allora propenso ad ipotizzare che probabilmente ci troviamo di fronte all'unico elemento superstite dell'arredo liturgico della cattedrale romanica di Venezia, costruita dopo l'incendio del 1120. Non a caso, nella ricostruzione moderna dell'edificio si conservò soltanto questo trono come simbolo delle origini del complesso episcopale medievale. Più tardi l'arredo fu sempre chiamato Cattedra di San Pietro, riferendosi non alla chiesa cattedrale di San Pietro, nella quale si trovava e si trova, ma a Pietro Apostolo, e intorno a questo tema si costruì una leggenda che ne faceva il trono di Pietro ad Antiochia prima dell'arrivo a Roma. Ma in realtà nel Medioevo questo tipo di trono, e particolarmente la forma del dossale, si riferisce chiaramente ai troni papali romani. Qui la particolarità è che al posto di un recupero tardo antico si è utilizzato un recupero, diciamo, orientale, tra virgolette. L'invenzione di tale leggende, volte ad accreditare un'antichità delle diocesi locali maggiore dell'antichità del papato di Roma, è molto rara, ma si trova anche altrove nella penisola italiana, come nel caso esemplare di Napoli, e la redazione del nuovo mito di fondazione petrina si colloca sempre in periodi particolarmente cruciali per la storia o la ricostruzione storica delle diocesi coinvolte nel processo. In fasi nelle quali la costruzione di un nuovo edificio e la definizione della sua liturgia in relazione ai nuovi spazi di culto prevedeva la scrittura di nuove leggende destinate a recitarsi o cantarsi nelle processioni. Si tratta di un tema che nel caso di Venezia è ancora tutto da indagare, ma che mi faceva piacere sottoporvi. Cosa c'era di più simbolico, mi chiedo in conclusione di queste riflessioni, cosa c'era di più forte visivamente di un'architettura così diversa di quella di San Marco per rafforzare l'autorevolezza di una nuova grande cattedrale lagunare in una contrapposizione non negativa, certo, ma fortemente simbolica del potere episcopale rispetto al potere locale. Vi ringrazio della vostra attenzione.